nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica! Come molti di voi, e non solo quelli che abitano a Milano, sono rimasta molto colpita da quanto è accaduto nel quartiere Corvetto a Milano, dove ci sono stati scontri violenti durati a lungo tra ragazzi, molti dei quali immigrati di seconda generazione, figli di famiglie maghrebine, ragazzini e ragazzi, scesi appunto a protestare violentemente dopo l'uccisione di un loro coetaneo di origine egiziana. Il padre di questo ragazzo, che aveva appunto 19 anni, Rami El Galmel, ha detto: non voglio violenza, voglio giustizia per mio figlio. Ed è stato un gesto molto importante quello che ha fatto il padre di questo ragazzo, ma molto importante sarà anche quello che si riuscirà a fare preventivamente per evitare, da un lato, che si ripetano gli scontri ben noti in altre città, penso alle banlieue parigine, e dall'altro di lasciare come unica possibilità a questi ragazzi la strada e molto spesso il carcere minorile e non. Ne parleremo nella seconda parte di Nessuna è perfetta, e adesso invece andiamo con la nostra Sunday Girl. Bentornata, Nessuna è perfetta, buona domenica, Claudia Lagona in arte Levante, cantautrice che non ha bisogno, grazie, di presentazioni, ma oggi anche scrittrice. Buona domenica, Levante.
Buona domenica, eccoci, grazie della presentazione.
Come è nato questo libro, Opera Quotidiana? È un diario di notizie ritagliate per 2 anni.
Esatto, questo libro nasce anzitutto da un sentimento che è la paura, perché nasce in un momento in cui scoppia il conflitto tra Russia e Ucraina, e quindi tanta paura. Io ero appena diventata mamma, leggevo questi titoli, però in questi titoli ho anche ritrovato la poesia, non chiedermi perché, ma mi rimandavano ad altro, così ho iniziato a ritagliarli e ne ho accumulati segretamente tantissimi, fino a quando dall'azione si è passati al progetto, e con Rizzoli abbiamo deciso di farlo diventare un libro. Io sono onesta, non volevo, e quindi ho voluto alzare la posta in gioco, e dalle poesie composte attraverso i titoli ho aggiunto anche 13 dipinti olio su tela, poi ci sono dei collage, dei pensieri, ed in fondo sì, si potrebbe riassumere come un diario, però un diario che parla di tutti, non è la mia storia.
Senti, Claudia, detta Levante, così chi ci ascolta non perde il filo e l'identificazione. Tu sei una cantautrice, ma anche una scrittrice, no? Attraverso queste due diverse scelte professionali c'è una comunicazione tra le due vite di Levante?
Devo dire che sì, in fondo la farina arriva dallo stesso sacco, diciamo, però sono due modi di esprimere me stessa molto diversi, sebbene si parlino. Uno mi consente un linguaggio più approfondito, ecco, più posso sviluppare un pensiero quanto mi pare. Invece questo riguarda i romanzi e i libri in generale. Per quanto riguarda invece la musica, ovviamente ci sono delle regole, anche se poi io spesso le rompo, però ci sono delle regole, c'è la melodia che porta il testo, ci sono più paletti. Invece attraverso i libri sono onesta, mi sono sentita più libera di parlare al pubblico.
Ecco, parlare al pubblico, secondo te un cantautore, cantautrice, come nel tuo caso, un personaggio del mondo artistico, ha il dovere di farsi testimone di battaglie politiche delle quali crede, o deve stare come dire, concentrato sulla sua arte? Penso a per esempio alle recenti elezioni americane, dove molte star, no, si erano schierate per Kamala Harris, e questo loro schierarsi non ha prodotto poi significative mutazioni nel risultato elettorale.
Io penso che il punto non sia tanto l'artista che si schiera quanto l'essere umano che si schiera. Noi ancor prima di essere artisti siamo donne, uomini, quindi alcuni, non tutti, ma alcuni di noi sentono la necessità di partecipare alla vita politica del proprio paese, e lo trovo naturale. Per me è sempre naturale schierarmi dove vedo delle ingiustizie, l'ho sempre fatto attraverso la musica, attraverso i social. Poi ovviamente non lo fanno tutti, ma credo che riguardi più una questione emotiva, un sentire personale. Poi per come io vedo l'artista, sì, credo che l'artista debba raccontare il proprio tempo, senza necessariamente essere pesante. Si può anche con leggerezza raccontare il tempo che si vive, ed è quello che cerco di fare anche io.
Questo è un tempo nel quale viviamo forti contraddizioni. Io sono molto colpita dalla nostra, diciamo, incapacità di capire, per esempio, che i ragazzi immigrati di seconda generazione o anche di terza generazione potrebbero essere integrati molto meglio, e avremmo molto bisogno di loro piuttosto che lasciarli in condizioni come dire, di abbandono alla violenza, alla microcriminalità. Penso a quello che è successo di recente nel milanese quartiere di Corvetto, ma potrebbe succedere e succederà anche in altre città. C'è qualcosa che come artisti voi potreste fare in questo senso?
Come artisti, ritorno sempre al punto di partenza, anche come essere umano, certamente abbiamo un faro puntato, e quindi dare voce anche a chi non ne ha è una delle nostre missioni, almeno per me lo è una missione. Per quanto riguarda il fatto che il nostro paese sia incapace di essere, in qualche modo utilizziamo questo termine molto inflazionato, inclusivo, è grave perché vuol dire che non sappiamo guardare al futuro. E il futuro...
Scusami Claudia Levante, un tema in fatto di musica che mi interessa molto. I giovani maschi di tutte le classi sociali sono molto influenzati dalla musica rapper e soprattutto dalla trap, i cui messaggi però sono spesso di una violenza veramente impressionante, messaggi di violenza contro le donne, messaggi di esaltazione del culto del denaro. Rispetto a questo tipo di musica, secondo te non c'è forse anche, come dire, un certo cinismo da parte non dei ragazzi che la sentono e nemmeno da parte di quelli che la fanno, ma da chi usa questa musica per veicolare appunto consumo?
Ma sì, diciamo che il mondo discografico è spesso popolato da cinici, però ci sono anche delle meravigliose luci che riescono a illuminare temi importanti e positivi. Per quanto riguarda alcune canzoni, mi rendo conto della violenza, io stessa ne rimango imbruttita, ecco. Però molti artisti difendono questa questo modo, questo approccio a certi temi, dicendo beh, d'altronde il mondo dell'arte, dal cinema alla letteratura, ecco, è pieno di storie violente raccontate, si tratta soltanto di in qualche modo di una messa in scena, di pura fantasia. Sono d'accordo sul fatto che invece bisogna stare attenti, perché poi i ragazzini effettivamente non hanno gli strumenti per capire quanta finzione c'è in quel racconto, e quindi approcciare all'altro, all'altra con rispetto. A volte fantasia e realtà si confondono e può essere un po' pericoloso. Questo sì.
E ne vediamo appunto i risultati anche appunto in sedicenni che si ammazzano per le strade di Napoli e non solo. Io ti ringrazio molto.
Prego. Fare un appunto, Maria. Io per quanto riguarda certe violenze credo che in realtà prescindano poi dalla musica, perché purtroppo in Italia siamo abituati a vederne, ma dai tempi, insomma, da tempi molto più antichi, però bisogna stare attenti certamente.
Grazie Levante, grazie per aver condiviso con noi le tue riflessioni e aver parlato con noi del tuo ultimo libro, Opera Quotidiana, pubblicato da Rizzoli, un diario speciale, notizie ritagliate per 2 anni alla faccia di chi pensa che i quotidiani di carta siano superati.
Li compriamo ancora, grazie Maria.
Buona domenica, grazie.
Buona domenica.
Nessuna è perfetta.
E dunque, come vi dicevo all'inizio, il tema dei ragazzi che quelle che vengono frettolosamente definite le banlieue, ma che sono ragazzi di seconda generazione, spesso figli di famiglie maghrebine, è un tema importante. Molti di loro purtroppo, o comunque troppi di loro, poi finiscono per avere dei guai con la giustizia e finire nelle carceri minorili. Di questo vorrei parlare con l'avvocato Eleonora Di Benedetto, consigliere della Fondazione Severino. Buona domenica.
Salve, buona domenica a tutti.
E con il professor Pietro Sabella, avvocato, docente al Luis Guido Carli di Roma e pilastro della Fondazione Severino.
Buongiorno.
Dicevo che il tema tornato di strettissima attualità dopo la morte del 19enne Rami El Gaml, il ragazzo di origine egiziana che è morto nella notte tra sabato e domenica di una settimana fa mentre era inseguito dai carabinieri, e poi sono scoppiati i disordini nel quartiere milanese di Corvetto, riaccende l'attenzione su quello che stiamo facendo per questi ragazzi. Comincerei dal professor Sabella. Che cosa si può fare, che cosa fate voi con la Fondazione Severino per evitare che le carceri minorili diventino un luogo dove non si recupera proprio nulla, purtroppo, e si lasciano dei ragazzi con una, diciamo, con un futuro di vita già segnato?
Bene, cerchiamo di portare avanti una serie di progettualità. Una premessa è d'obbligo. Il sistema penale minorile, ancor di più di quello dedicato agli adulti, è ispirato alla funzione rieducativa della pena. Quindi il minore, che è soggetto particolarmente vulnerabile, è già dal nostro ordinamento individuato come appunto un soggetto che merita particolari attenzioni. Tra l'altro, per come è composto e strutturato il nostro sistema, si accede all'istituto di pena, insomma si finisce in carcere veramente come estrema ratio, cioè quando il reato commesso è particolarmente grave, perché prima di questo strumento punitivo il minore può accedere a misure di comunità oppure essere affidato all'USM, cioè all'Ufficio per il Servizio Sociale ai Minorenni, quindi effettivamente c'è una scala, diciamo, si ispira a una sorta di climax, e quindi quando si arriva all'istituto di pena è molto tardi. E il reato è particolarmente grave. La Fondazione Severino cerca ovviamente di affiancare gli istituti che sono coinvolti in alcune progettualità, e per esempio noi abbiamo con l'USM di Roma, quindi non con l'Istituto Penale per Minorenni ma con l'USM, un progetto che si chiama La Bussola e prevede l'ausilio da parte di alcuni volontari della fondazione, tra cui ci sono molti studenti della Luis Guido Carli, studenti di giurisprudenza, che supportano gli educatori nel individuare quelle che sono le difficoltà materiali, reali, che connotano il ragazzo. Spesso e volentieri questi ragazzi hanno problemi legati appunto all'assenza di documenti, di permessi di soggiorno, problemi di relazione con i genitori, non vanno a scuola, quindi problematiche sociali appunto che stanno alla base dell'intervento del sistema di giustizia, e cercando appunto noi cerchiamo di inserirci in questo processo dando un contributo di questo tipo, per esempio anche attraverso vari laboratori che poi in realtà li abbiamo nel settore per adulti, però stiamo cercando di...
Ecco, io la fermo qui e vado, sì, dall'avvocato Eleonora Di Benedetto, perché quello che voi fate con la Fondazione Severino, no? E lo fate nelle carceri, potrebbe essere un utile esempio anche prima di far arrivare al carcere questi ragazzi. Si potrebbe copiare e fare in modo che i ragazzi vengano inclusi e non lasciati poi per strada. Quello che fate per esempio con i laboratori di teatro, perché ha una sua utilità nel carcere minorile e non, e perché potrebbe essere utilmente esportato anche fuori?
Allora, partiamo dall'inizio. Noi siamo partiti con gli adulti, ci siamo resi conto che il nostro sistema minorile, che è considerato un fiore all'occhiello tra i paesi europei, è in un momento particolarmente delicato. Le carceri, gli istituti per minori sono all'esplosione, quindi ci siamo sentiti in dovere di occuparci anche di questa parte di popolazione detentiva, che forse è la più importante, perché i ragazzi sono quelli più di ogni altro soggetto hanno bisogno di essere aiutati e che hanno più possibilità anche di essere salvati. Per questo motivo abbiamo affrontato questa nuova avventura nella quale siamo abbastanza agli inizi. Ora, noi ci siamo resi conto dell'importanza dei laboratori in ambito artistico e culturale, che abbiamo iniziato a fare negli istituti per adulti, perché una fetta di popolazione è esclusa da tutta quella parte di formazione finalizzata agli inserimenti lavorativi, perché ha delle pene molto lunghe, ha molto tempo da trascorrere in carcere, e quindi abbiamo detto cerchiamo di fargli trascorrere questo tempo in modo più gradevole. Non è solo questo, ci siamo resi conto, peraltro sono stata proprio in questi giorni a un convegno sulla funzione terapeutica dell'arte. Questi laboratori di fatto intercettano delle competenze che questi ragazzi o adulti non sanno neppure di avere, lavorano sull'autostima, creano un ponte con l'esterno attraverso il responsabile del laboratorio, ma danno anche un altro strumento all'area educativa per conoscere queste persone, perché ci siamo resi conto che a volte nell'ambito di questi laboratori, creandosi una relazione tra chi partecipa e chi conduce il laboratorio, emergono delle parti di storia, di vita di queste persone importantissime, che diversamente non escono fuori, e quindi ecco la funzione terapeutica di queste...
Voi con la Fondazione Severino lavorate nelle carceri dove sono reclusi gli adulti, facendo in modo, cioè battendovi perché il lavoro nelle carceri e dando lavoro ai detenuti si riduca poi il numero delle recidive, no? Ma io mi chiedo, questo lavoro nelle carceri e nelle carceri minorili non sarebbe utilissimo anche in forma preventiva, cioè lavorando nei quartieri dove ci sono ragazzini dodicenni, tredicenni che già piccolissimi sfuggono a ogni tipo di autorità paterna o materna, non la riconoscono?
Assolutamente sì, noi con la LUIS da anni lavoriamo su questo, abbiamo questo progetto che si chiama Legalità e Merito, con il quale di fatto con i cosiddetti LUIS Ambassador, che sono degli studenti LUIS, andiamo in istituti per minori, in uffici per i servizi sociali minorili e in scuole superiori dove di zone in cui c'è un alto tasso di abbandono scolastico, a fare cosa? A parlare con questi ragazzi di legalità e merito, ma non solo a parlare, a creare con loro un output che molto spesso è un video che rappresenti quello che per loro è la legalità e il merito. È attraverso sicuramente progetti di questo tipo che si può prevenire, perché quello che io dico sempre è che se si arriva all'istituzione carceraria ci sono altre istituzioni che purtroppo hanno fallito, perché i primi segnali di difficoltà di questi ragazzi li deve intercettare la scuola, deve segnalare questo ai servizi sociali, lo deve fare anche il medico di famiglia, che se si trova un ragazzo in età scolare che non ha vaccini chiaramente deve capire che non va a scuola e salvarlo attraverso le istituzioni primarie, perché quando si arriva al carcere purtroppo molto spesso è tardi.
Io proprio per questo oggi ho voluto ascoltare quello che si dovrebbe fare preventivamente, e ce ne hanno parlato l'avvocato Eleonora Di Benedetto e il professore avvocato Pietro Sabella, entrambi della Fondazione Severino. Grazie a loro, grazie ad Alessandro Chiappini in regia e a Gaia Romani in redazione. Noi ci sentiamo, come sempre, domenica prossima. Ciao!